Veniamo al contributo di Kiddo, che scrive: lo scorso dicembre un imponente movimento di donne soprattutto e uomini per giorni e giorni ha occupato le strade delle città indiane in seguito all'ennesimo feroce stupro di gruppo avvenuto a New Delhi, la cui vittima è morta dopo due settimane di agonia. L'onda si è propagata in un battibaleno all'Asia meridionale, dal Nepal allo Sri Lanka, dal Pakistan al Bangladesh. Manifestazioni oceaniche e scontri di piazza si sono susseguiti ininterrottamente, ma di tutto ciò in Italia naturalmente si è saputo ben poco. Quello che è passato sui media italiani puzzava più che mai di manipolazione. Delle manifestazioni è stata messa in luce quasi soltanto l'anima forcaiola dei gruppi di destra che inneggiavano tutto il mondo e paese alla pena di morte, e non è un caso. Non dimentichiamo, ci ricorda Kiddo, che proprio in quelle settimane stavano per tornare in Italia per una licenza natalizia con garanzia di oltre 800.000 euro Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri di marina del battaglione San Marco, che nel febbraio 2012 avevano ammazzato due pescatori indiani, Ajesh Pinky di 25 anni e Celestian Valentin 45, al largo del Kerala. Sì, proprio quelli che per mesi sono stati serviti e riveriti, come racconta una giornalista della China Files, Carola Lorea. I due marò del battaglione San Marco sono alloggiati presso il confortevole Chief Guest House di Cochin per meglio godere delle bellezze cittadine. Secondo l'intervista rilasciata da un alto funzionario della polizia indiana al Times of India, i due sfortunati membri della Marina Militare Italiana sarebbero trattati con grande rispetto e tutti gli onori di casa, seppur accusati di omicidio. La diplomazia italiana avrebbe infatti fornito alla polizia locale una lista di pietanze italiane da recapitare all'hotel per il periodo di fermo. Pizza, pane, cappuccino, succhi di frutta fanno parte del menù finanziato dalla polizia regionale, e chi sa meglio di loro. E per il loro rientro natalizio la retorica nazionale militare si è strappata le vesti. Napolitano, li ha accolti quasi come eroi. L'ex picchiatore fascista La Russa ha proposto di candidarli addirittura alle elezioni e via via vomitando. Quando poi due marò sono tornati in India, il personale dell'hotel dove risiedevano in stato di libertà vigilata dietro cauzione li ha accolti con collane di fiori, secondo il tradizionale benvenuto indiano. Insomma, tutto ben diverso da quello che ci raccontano invece i giornali italiani, che ce li fanno credere rinchiusi dietro di due anguste sbarre nelle carceri indiane. Che c'entrano questi due paramercenari con lo stupro in India, vi chiederete? Un suggerimento ce lo fornisce la storica Claudia Cernigoi, citando uno stralcio di Milena Gabanelli, giornalista di Report. I nostri due marò passeranno le feste a casa, a condizione che fra due settimane vengano riconsegnati all'India, un paese dove, se saranno condannati, rischiano la pena di morte. È vero che non si trattava di un'operazione militare in senso stretto, è vero che la giurisdizione è complessa, ma sono i nostri connazionali e come paese potremmo assumerci la responsabilità di non mantenere la promessa, garantendo però all'India di fare le cose seriamente e quindi di processarli qui, e se ritenuti colpevoli e condannati, incarcerarli qui, perché là c'è la pena capitale. Ecco il nodo, quindi: mostrare per giorni e giorni sui media le mobilitazioni indiane, riducendole alla minoranza forcaiola, aveva questo obiettivo: evocare nelle teste addomesticate il rischio che corrono in India i nostri due marò. E se non fosse per questo, probabilmente di ciò che stava accadendo in India, giornali e televisioni in Italia ne avrebbero parlato di sfuggita, magari solo per mostrare quanta ferocia patriarcale c'è in quei paesi e come invece nell'emancipata Europa dei diritti le donne godano di ottima salute finché vivono, naturalmente. Insomma, in un modo o nell'altro la morte violenta di una giovane donna indiana sarebbe stata strumentalizzata dall'Italia delle magnifiche sorti e progressive, ci dice Kiddo, se non altro per dire che più polizia significa più sicurezza per le donne, altro aspetto che è passato nei media nostrani, malgrado l'immagine infame dei poliziotti indiani che stavano a discutere di problemi di competenza territoriale, mentre ai loro piedi, sul bordo della strada, una donna massacrata e violentata chiedeva aiuto. Se invece usciamo dal misero guscetto italico, scopriamo alcune cose molto interessanti. Innanzitutto che la polizia indiana, quella a cui le donne chiederebbero sicurezza, ha brutalmente cercato di reprimere le manifestazioni con botte a iosa, lacrimogeni, idranti, e che inoltre per cercare di scongiurare le rivolte è stato imposto addirittura il coprifuoco. Inutilmente, visto che nelle strade hanno continuato a stare migliaia di persone di giorno e di notte. Ma soprattutto scopriamo che, unitamente alle mobilitazioni che sono andate moltiplicandosi nell'Asia del Sud, sempre più donne asiatiche hanno preso la parola per dire che moltissimi casi di violenza sessuale vedono coinvolti uomini in divisa, militari e poliziotti, che spesso la violenza sessuale è utilizzata come strumento di tortura, come è avvenuto anche in Italia e in tempi non lontanissimi, oltre che come arma di sottomissione, di genere e spesso anche di classe, casta, e che tutti costoro godono di coperture. Leggendo insomma questo scritto di Kiddo non può non tornarci alla memoria tutto il lavoro che avevamo fatto in concomitanza dell'apertura del processo all'Aquila, processo per stupro a carico di un militare che appunto ha stuprato una ragazza, una giovane ragazza del posto, lasciandola in fin di vita. In quel giorno insomma avevamo ampiamente parlato di violenze di uomini in divisa e della situazione nei territori militarizzati. E come non ricordare un'altra giovane, giovanissima donna indiana che, sopravvissuta allo stupro, si è poi suicidata. A lei la polizia aveva consigliato di sposare uno degli stupratori perché ne fosse cancellata la vergogna, esattamente come accadeva in Italia col famoso matrimonio riparatore voluto dallo Stato, articolo 544 del codice penale abolito nell'81. D'altronde, a tutt'oggi nel Parlamento nostrano campeggia un affresco in cui è rappresentato il ratto delle Sabine, che è lo stupro fondativo della civiltà romana. All'inizio di marzo, quando i due Marò erano da poco rientrati in Italia con una licenza elettorale di ben un mese, quindi è stato dato loro un mese per poter votare, a New Delhi ci sono stati nuovi scontri con la polizia fuori dall'ospedale in cui era ricoverata una bimba di 7 anni violentata a scuola. Ma questa volta la notizia degli scontri non ha avuto grande spazio sui giornali italiani, perché ormai non era più funzionale alla retorica nazional militare del «salviamo i nostri ragazzi». E magari avrebbe anche potuto nuocere alle intense trattative Italia-India per risolvere l'affare dei due mercenari, oltre che suggerire la praticabilità di forme di lotta radicale contro la violenza sulle donne, senza nulla delegare ai democratici appelli contro il femminicidio di ancor più democratiche signore e signori. Sarà un caso che l'Italia continui a essere ai primi posti per il turismo sessuale, anche pedofilo, nei paesi impoveriti, oltre che tra i principali paesi d'approdo delle cosiddette vittime di tratta?